terzo episodio, diciamo, è un po' diverso dagli altri.
Proprio perché è un'esperienza cinematografica, sono sforzato a farla un po' differente da quello che avete già visto. È un film a sé stante con dei rimandi ai primi due capitoli.
Prima hai detto, no,
adesso sono molto contento. Sì, è vero che per la salute, allora, se parliamo di salute, non fate la legge. Se invece parliamo di soddisfazione, è una delle cose più belle che ho fatto, ed è anche averne l'opportunità di farla, ecco, da tutti i giorni, e sono più contento.
La sua qualità umana e ti trovi a lavorare come è successo a noi, che abbiamo passato 10 ore al giorno insieme sul tetto di un treno per 2 settimane di fila, e noi ci siamo fatti confidenze che credo forse si sarebbero voluti 4 anni d'amicizia per dirci certe cose, e quindi in un attimo stringi dei rapporti bellissimi e smetto quando voglio, come progetto generale ha stretto parecchi rapporti.
Da regista e da attore hai lavorato con i migliori attori in circolazione?
Io credo proprio di sì. E lo dico perché poi tutti quanti ci troviamo in ruoli insoliti rispetto a quello che ci fanno fare normalmente. E quindi a partire dalla scoperta di attori che io già conoscevo, ma che poi con questo libro sono esplosi, come Stefano Cresci, Maria Prea, e altri che invece avevano già un tipo di formazione. E poi si sono presi attori bravissimi e messi in panni diversi, come è successo a Neri, come è successo a Luigi. Quindi credo di sì, io penso che la qualità professionale che c'era in questo film, unita alla qualità umana degli attori, ha fatto veramente la differenza.
Luigi, come è stato interpretare il cattivo a tutto tondo? Senza del grigio.
C'è però proiettato in un flashback, cioè si capisce che quest'uomo non è nato, come credo nessuno, non è nato cattivo, ma lo è diventato. Certe volte nelle persone rintracciare il movente è difficile, perché si arretra indietro in anni che non hanno quasi neanche a che fare con la memoria cosciente. Invece noi sappiamo che succede a un certo punto un trauma, un evento anche luttuoso, cioè subisce una grandissima perdita. E lo smarrimento che viene subito dopo, che viene accentuato anche dal fatto di non essere compreso, non viene raccolto all'esterno questo suo malessere, lo spinge a un piano criminale titanico, esasperato, eccessivo, perverso. C'è bisogno di tutta la banda, con aggiunte anche, per riuscire a combatterlo, ecco.
Ma come attore ti ha divertito questo ruolo? Ti ha interessato, insomma, fare il cattivo?
Sì, mi è interessato, ma venivo proprio l'anno prima, avevo fatto Iago a teatro, e credo che Iago in questo senso è imbattibile, cioè non esiste nella letteratura mondiale, se uno vuole, o del teatro teatrale o anche cinematografica, se non è un fumettone, diciamo, il cattivo, cioè, perché là c'è un odio che è al di là di tutto e che non, neanche si capisce il perché. Quindi la vicinanza con l'odio c'era già stata. Qui la difficoltà era che, non essendo teatro, utilizzando un linguaggio quotidiano, era difficile rimanere credibile, ed è quello che mi ha chiesto Sidney, mi ha lusingato molto che abbia pensato a me, con attori così bravi, non rovinare, diciamo, tutto quello che aveva costruito, e dover scegliere chi è l'antagonista della banda, che abbia pensato a me, è stata una cosa per me bellissima. Ho cercato di non deluderlo, cercando di barcamenarmi tra l'esasperazione dei tratti del personaggio e invece un minimo di, appunto, di realismo e di verosimiglianza.
Il tuo personaggio è l'unico rabbioso, arrabbiato con la società, con l'università, ma vendicativo. Ti assomiglia un po'? La rabbia ti porta alla vendetta?
Sai, è difficile risponderti di sì, anche se fosse vero, perché... perché non voglio, appunto, come si fa a denunciarsi così a costo, cioè l'unico modo per rispondere, se tu mi dici il tuo peggiore difetto, allora io provo a dirti il mio, che non è comunque lo spirito vendicativo, cioè ne ho tantissimi altri, ma non credo di avere questo, perché grazie proprio al fatto di fare, poi può succedere di tutto, perché forse non ho avuto anche un male così grande, perché io non sappiamo metterci, perché l'attore in questo è avvantaggiato, non sappiamo metterci nei panni di chi subisce qualcosa di veramente insopportabile. Sono persone addirittura che nell'insopportabile reagiscono con l'autolesionismo, invece lui si rivolge a qualche cosa che vuole fare piazza pulita di quello che c'è intorno. Quindi Ora, l'attore, diciamo, non deve giudicare il proprio personaggio mentre agisce, perché sennò crea un diaframma tra sé e la comprensione che deve avere il potere per poter rappresentare una parte. Quindi io ho cercato di fare finta che anche in me ci fossero degli elementi legati allo spirito di vendetta.
Invece il personaggio di Edoardo Leo è il capobanda in qualche modo. Come cambia questo terzo film? Mi sembra quasi che vada verso un supereroe.
Intanto invecchia, che vi confesso che quando abbiamo messo vicino i pezzi dell'uno con i pezzi del tre si vedevano a distanza di 5 anni un piccolo decadimento fisico, qualche capello bianco che è spuntato nel frattempo. No, ma io, insomma, Zinni è uno strano eroe, perché è un eroe e contemporaneamente è un antieroe, perché insomma vorrebbe fare a un certo punto salvare il mondo, però poi non è proprio Superman, quindi è un truppone, inciampa, sbatte, fa dice battute, è sempre fuori posto. Credo che la sua è una specie di supereroe all'italiano, invece aveva il costume da supereroe, cioè una giacca marrone, che insomma non è proprio il simbolo dell'eroe. Però credo che in quella dicotomia c'è proprio la forza di quel personaggio.
Ecco, stessa domanda per Radio Sapienza sempre. Tu, Edoardo Leo, quanto ti senti vicino a Pietro Zinni?
Ma io a Pietro Zinni gli voglio proprio bene, lo porto a casa con Pietro Zinni, perché è uno che si mette in quei casini perché non lo accettano nel mondo per il quale insomma si sentiva portato, non riesce a fare il lavoro per il quale ha studiato. Però dentro film c'era una piccola metafora interessante. Alla fine questi qua sono stati cacciati dal mondo universitario, cacciati dalla Sapienza, fanno tutto per salvarlo. Quindi nella critica totale c'è comunque il seme della volontà di ricostruire o di pensare che comunque un futuro diverso è immaginabile.
Ok, speriamo che anche noi di Radio Sapienza non vorremmo mai distruggerla, grazie mille.
Prego. A questo proposito, ultimissima domanda, che cosa vi sentireste di dire a un ragazzo oggi che comunque va all'università, che magari si interroga sul suo futuro dopo la laurea?
Vabbè, è una domanda più semplice, non c'è, tipo che c'è il senso della vita.
Se vuoi anche questo.
No, ma io non so cosa dire, sai, ogni percorso è diverso. Io sono stato studente universitario, mi sono laureato, ho frequentato la stessa Sapienza e sono stato negli stessi posti che tento di salvare nel film. La vita mi ha portato da un'altra parte. In qualche modo credo che quel percorso di studi mi è servito, comunque quell'esperienza, quel crocevia di persone, di caratteri, di personalità. Ho visto un sacco di cose che probabilmente ho riportato adesso nel mio lavoro d'attore. Non è detto, dobbiamo essere forse pronti al fatto che non è detto che necessariamente riesci a fare perfettamente la cosa per cui hai studiato, però un modo di mettere a frutto le cose che hai studiato, quello si può fare.
No, credo che non voglio mettermi nella posizione di chi sconsiglia, cioè è chiaro che ognuno deve seguire la propria passione. Paradossalmente proprio il fatto che fare l'università non corrisponde poi a fare un lavoro che è in linea con le cose che si sono studiate permette veramente a quel punto di soffermarsi sulla cosa che piace di più. Se si ha la felicità di aver seguito un corso di studi che ha a che fare con i propri desideri, questo credo che innanzitutto è un elemento di forza che poi al limite si può anche manifestare anche pur con difficoltà in altri campi.
Grazie.